Allora, vado a una prossima domanda, è da parte di Giuseppe.
Avanti con Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Questo purtroppo devo anche chiedere scusa, che è una cosa un po', siamo in ritardo tanto a rispondere a questo
Ma
fratello.
sai come dicono, meglio tardi che mai.
Ha scritto tempo fa. Pace, sono Giuseppe. L'anno scorso ho ricevuto da voi il corso di liberazione e di guarigione, ma francamente non mi ha detto niente, non mi ha suscitato interesse. Ho scaricato gli insegnamenti e preparato un prospetto con i vari giorni, ma l'ho lasciato perdere. Invece quest'anno l'ho ripreso e devo dire che ha colpito il mio cuore in una maniera profonda e mi arricchisce spiritualmente avvicinandomi a Gesù.
Lui sta parlando del corso di liberazione,
Sì.
liberarsi da spiriti, guarire da malattie. Quindi quest'anno lui l'ha ripreso ed è come un corso completamente diverso. Questo mostra che il problema siamo noi, non è che la Bibbia non ci parla, la Scrittura non ci parla, il problema siamo noi. Amen.
Non riesco a seguirlo tutti i giorni, anche perché ho difficoltà a memorizzare i passi, e su una lezione ci dedico anche più giorni per capirla e interiorizzarla bene.
Caspita, dice anche ci vogliono più giorni per imparare una lezione. Bravo, vai piano ma vai lontano. La lepra non arrivò, ma la tartaruga sì.
Poi vi volevo ringraziare di questo tesoro di insegnamenti che mi avete dato.
Grazie Signore, è importante che funzionano perché vengono dal Signore. Amen.
Poi, a causa della mia salute cagionevole, non riesco a prendermi impegni, perché oggi sto bene e domani non lo so e non posso impegnarmi nella chiesa evangelica che
Ma
frequento e nella evangelizzazione. E ciò mi fa soffrire perché sento nel cuore il desiderio di servire Dio.
senti, sgrida il diavolo, fratello, e vai a servire Gesù. Amen.
Vi chiedo consigli e preghiere in merito alla mia situazione. Quando finirò il corso, vi chiederò di riceverne un altro. Vi ringrazio ancora, Dio vi benedica, Giuseppe.
Gloria a Dio.
Wow. Grazie,
Gloria,
Signore.
gloria al Signore. Un messaggio che ho ricevuto io su questo punto è: dobbiamo farci domare da Dio, Dio ci deve domare così come noi domiamo un cavallo, cioè dobbiamo arrenderci, essere arrendevoli a Dio. A volte, a motivo, per via dei nostri peccati e disobbedienze, Gesù deve trasportarci sulle spalle, fino a che non abbiamo imparato a discostarci da Lui. Angelina, lì ti ho dato una foto, non so se vuoi metterla sulla radio,
Ok,
il
la metto.
pastore con un agnellino in spalla.
Sì.
Una foto vera. Grazie Signore Gesù. Allora, Gesù si è caricato di noi. Gesù sul Calvario, la croce che portava, eravamo noi. A volte i nostri peccati e ribellioni causano che ci ammaliamo e finalmente siamo obbligati a guardare solamente in una direzione, verso l'alto. E dobbiamo pregare, spesso disperarci, digiunare, e possiamo guardare, al punto che possiamo guardare solo Gesù. Disperati, chi è che ci aiuta in questo mondo? Nessuno. E siamo obbligati a guardare Gesù. E finalmente le cose cominciano ad avere un senso. Cioè, che Gesù è stato appeso sulla croce per noi, soffrire per noi. Ha pianto per noi, sanguinato, e poi ci ha perdonati perché non sappiamo cosa stiamo facendo. Cerchiamo di immedesimarci nella Bibbia. Quelli là che Gesù ha pregato che non sapevano cosa facevano, stavano inchiodando, e siamo noi. Siamo noi quando noi deliberatamente scegliamo il peccato, scegliamo la disubbidienza. Poi quando finalmente la guarigione giunge, eccola, è una forma di perdono, una forma di resurrezione,
Amen.
salvezza. Dipende da noi se la parola ci parla o no. Dipende dalla condizione del nostro cuore. Proverbi 4, 23, Angelina, dovresti vedere se... Proverbi 4.
Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Wow.
Proverbi 4, 23.
Capito? Attenzione al cuore, fratelli, attenzione, il mondo ti insegna, ti serve questo, ti serve quell'altro, e questo, e questo, e questo, e questo, e questo. Sei lì già con un piede nella cassa da morto e ancora vuoi questo, e questo, e questo, e questo. Gesù dice, custodisci il cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono sorgenti della vita. Ma Angelina, Proverbi 23, 26.
Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Proverbi 23, verso 26.
E questo è il grande segreto, eh? I più grandi uomini di Dio come Mosè, il segreto era questo. E Dio non ha potuto usare Mosè fino a quando il suo spirito ribelle non si arrende a Dio, e solo allora Dio può renderlo grande. Quanto Dio voleva. Dio voleva che Mosè fosse grande, ma non poteva fin quando Mosè non si arrende. Dio, fratelli, vuole renderci sicuramente più grandi di quello che siamo. Ha bisogno di leader, ha bisogno di sacerdoti, di profeti, di santi. Non ci può usare perché noi non siamo arresi. Come fai ad attaccare un cavallo, come fai a prendere un cavallo, guidare, se non vuole? Lo vedi prima di essere domato il cavallo, non ti avvicinare. È pericoloso. C'è gente che è morta cercando di domare un cavallo. Non si scherza. C'è un cavallo 500 kg, una potenza. Noi abbiamo una grande potenza, però se Dio non ci doma, questa potenza che Dio ha relegato a noi, ha dato a noi, come per le guarigioni, eccetera, Dio non lo può usare se noi non ci arrendiamo, non ci lasciamo domare da Dio. Dio non può usare uno strumento ribelle nelle sue mani. Allora lo scarta. Ed è triste quando persone giungono alla fine del cammino, alla vecchiaia, e ancora Dio non ha potuto usarli. Sanno solo sedersi in panca come pappagalli a ripetere preghierine. Ma Dio voleva usarli come profeti, come insegnanti, come evangelizzatori, dare la salvezza di Gesù alle anime perdute. Non ha potuto farlo, perché seguì uno dei falsi profeti. Questo per fare un esempio. Una cosa che mi piacerebbe parlare un po' è dell'importanza dell'integrità, dell'interezza di cuore. Perché parlando dei cavalli durante una battaglia, non è il cavallo più bello, più appariscente, più muscoloso che viene usato, ma magari uno brutto, però è ubbidiente, è docile. Quando il cavaliere lo guida, si fa guidare. Il Signore può guidarci a noi? È in grado il Signore di guidarci? Ci sono cose che il Signore non può fare, sapete, Dio è limitato. Non può usarci se noi non vogliamo. Potrebbe obbligarci a creare un robot, ma Dio non vuole quello. Lui vuole il nostro cuore, la sposa di Cristo. Come fa un uomo a sposare una donna se la donna non vuole, se non è sottomessa, e l'uomo non è sottomesso uno all'altro? Come fanno? Non c'è matrimonio. Non c'è matrimonio di Cristo. Per questo che in cielo ci sarà una divisione della Chiesa. La Chiesa sposa e la Chiesa non sposa. Cavallo è un soggetto molto interessante. Quando è disobbediente in una battaglia, il cavallo può costare la vita del suo cavaliere. Sì, vero. Gesù aveva un discepolo disobbediente che a causa di quel discepolo gli è costato la vita. Era profetizzato, ma ha detto Gesù, guai a quell'uomo, era meglio che non era nato. È inevitabile che gli scandali avvengano, ma guai quelli attraverso i quali avvengono. C'è sempre una scelta. Nel caso di Gesù era profetizzato, ma in ogni caso gli anelli deboli, i mezzi cuori possono costare molto cari. Vedi nelle chiese segrete, le chiese clandestine, come in Iran, in Pakistan, quando la cosa che li terrorizza sono i falsi fratelli, sono i Giuda, questi le chiese sono sul chi vive. Quindi, amato fratello, datti all'evangelizzazione. L'evangelizzazione è come la luce. Amen. Non ha bisogno di circostanze particolari per brillare. Brilla e basta. un diamante non brilla perché c'è il sole, brilla anche di notte, basta un fiammifero e brilla. Cosa siamo noi, diamanti o pietracce? Siamo Filadelfia o Laodicea? La sorella ha scritto e dice: tutte le chiese evangeliche si credono Filadelfia.
Sì, sì, sì.
Ma io non posso dire che io noi siamo Filadelfia. Solo le nostre opere possono mostrarlo. Gli altri. A me i fratelli mi hanno scritto che io sono un profeta, che io sono un apostolo, che io sono un grande pastore, ma loro lo possono pensare e magari Dio potrebbe anche farmi così. Ma io non posso dirlo di me. Io non posso andare in giro con Marimabito con una scritta sul taschino: profeta Giuseppe, apostolo Giuseppe. Ma tu sei un pistola, Giuseppe. Cosa vuoi andare in giro a dire che sei? Vuoi andare in giro a dire che sei un apostolo? Ma le tue opere devono dirlo. Posso andare a mia moglie e dire: cara moglie, eccomi qui, un marito fedele. Drink, cos'è? Telefono. Mariolina, sì, stasera vengo a trovarti, come no, c'è aggancio. Moglie, eccomi qua, marito fedele. Drink. Ah, Giovannina. Stasera sono occupato, facciamo domani sera,
No.
Cioè, le nostre opere devono dire se siamo apostoli, profeti, non noi. Come la storiella, non so se è una storia vera, che è andato il diploma, hanno eletto il fratello più umile di tutta la chiesa, gli hanno dato il diploma, lui l'ha preso, grazie, e poi se lo sono ripresi, fa: no, se eri umile lo avreste rifiutato.
Sì, sì, sì.
Alleluia.
C'è la storia.
Insomma, fratello, tu sei parte della luce di Dio nel mondo. L'apostolo Paolo, come tutti i martiri, i veri figli di Dio di tutti i tempi, hanno sempre evangelizzato. E anche quando era facile, quando era difficile, quando erano forti, quando erano deboli, quando erano in prigione, quando erano fuori dalla prigione. Si evangelizza anche in prigione. Quello è quel fratello che ha detto che ha convertito tutti quanti, che era in prigione.
Ti ricordi? Antonio?
Sì.
È la testimonianza che abbiamo sentito in Skype.
Sì,
Antonio.
Ha detto che è andato in prigione e sì, ma perché? Ha convertito tutti quanti.
Ha detto che è stata dura e anche alcuni mesi di lavoro duro, però dopo mesi ha visto che la gente iniziava a chiamarlo per chiedere preghiera, a leggere la Bibbia, pregare loro stessi, quindi ha visto i frutti.
E quando è andato via dalla prigione erano tutti convertiti. Sì. Questi sono gli apostoli.
Amen.
Capito? Signori pelandroni di certe chiese che vi chiamate apostoli. Solo l'apostolo, bla bla bla. Noi i tuoi frutti lo devono dire, non le tue chiacchiere.
Amen.
Questo è un apostolo, questo è un profeta, questo è un discepolo. Va in prigione e lì converte la prigione. Voi non convertite neanche la chiesa dove predicate. Sì, vi battono le mani, ma l'hanno capito che siete dei pelandroni, che col cartellino apostolo. Il Signore lo deve dire che sei un apostolo, non tu. Chi sei tu? E ho fatto la scuola teologica per un sacco di anni e non vale niente. Guarda, fratello, Dio ti aiuterà. Ti aiuterà in quelle cose che richiedono miracoli. Ma le cose per le quali Dio ci dà potere da fare, le cose che Dio si aspetta che tu le fai, e deve fare tu, non devi aspettare che le faccia Dio. Lo vediamo nella parabola dei talenti. Dio poteva farle fruttare. Dio poteva farle fruttare i talenti, lui, Dio, direttamente, miracolosamente, ma si aspettava invece che quelli che li avevano ricevuti si dessero da fare. Non mi importa se c'hai molti talenti o pochi, è lo stesso per il Signore. Un fratello che zoppica e cammina lentamente, se lui cammina alla velocità che può, e va a servire il Signore non si aspetta di più. Il passo lungo quanto la gamba, non si aspetta di più. E allora il Signore si aspetta che semplicemente collaboriamo, e allora il potere miracoloso di Dio, se noi collaboriamo con Dio, il suo potere collabora con noi. E quello è la formula per i miracoli. Va bene? Se tu leggi Matteo 25 e dici: non importa se i talenti sono tanti o pochi, basta che sei fedele.
Amen.
Quindi la chiave è di cominciare a mettere in pratica il poco di verità che Dio ti ha affidato. Man mano che lo fai, Dio ti mostrerà il passo successivo. Sei un bambino spirituale, bambino piccolo, il bambino cresce. Impariamo a camminare per Gesù, parlare per Lui. Impariamo a compiere il suo lavoro che Lui ci ha dato. Ciascuno di noi ha un lavoro assegnato da Dio. Non ci vuole mica tanto a scoprirlo, basta mettersi in ginocchio, digiunare e l'hai scoperto. Quindi impariamo a camminare per Lui, parlare per Lui, compiere il lavoro di Gesù per Lui. E poi studiare la parola, studiare le scritture. Noi abbiamo un corso biblico, chi è interessato, mandiamo gratis, e questo ti aiuterà, ti accompagnerà a crescere. Ma la potenza sta tutta nel iniziare, darsi da fare, muovere il primo passo e poi seguire, vivere la verità della parola di Dio che è contenuta nelle scritture. Cioè la barca, prima che prenda il largo, prima che le vele prendano il vento, le barche sono nel molo, sono lì tranquille. E che se non le tiri fuori dal molo, dal porticciolo, apri le vele, a volte devi spingere un pochettino coi remi, poi in un modo o nell'altro, piano piano, la barca si comincia a smuoversi, e poi prende il vento, e poi va. Vabbè, ma fin quando siamo nel molo, parcheggiati, ormeggiati, in una chiesa la domenica mattina, aspettare in panca, a sbadigliare, oh, chissà quando Dio manda il risveglio. Oh, ma stiamo scherzando, il nemico è là fuori, sta dannando le anime, c'è gente che muore perché non ha Gesù, c'è gente oggi, questa mattina, adesso, che stanno morendo, e qualcuno senza Gesù, perché gli addormentati in piedi stanno aspettando che Dio mandi il risveglio, ma Dio non può mandare il risveglio a chi non vuole svegliarsi, come fa? Cerchiamo di non essere di queste. E allora saremo Filadelfia. E quando c'è una chiesa che dice noi siamo Filadelfia, prende la parola e dice, scusate, posso farmi una risata? Tutti si sentono Filadelfia. Ma sono le nostre opere che lo devono dire. Qui in questa chiesa c'è gente, sono madre con bambini, il disgraziato marito è scappato, e hanno bisogno di pane. Non hanno bisogno di preghiere stupide. Ha bisogno di preghiere vere, andate lì con una borsa di pane, ti servono vestiarie, sorella. Oh, vedo che ti servono scarpe, moglie, vieni qua, domani accompagna il negozio, tira fuori un po' di soldi e apri la cerniera della fedra del cuscino, tira fuori un po' di soldi e gli compri le scarpe a questa sorella che ha bambini. Vabbè, per grazie di Dio noi stiamo cercando di farlo. E allora è più potente mettere in pratica gli insegnamenti. Questo fratello ha detto, ho rifatto lo studio biblico, bravo, l'ho rifatto. Fatelo col cuore, non fatelo tra una televisione e l'altra. Mettetevi in ginocchio, digiunate, se no non lo capite il corso biblico. Non capite le scritture, un passo alla volta. Che non è meglio fare un passo alla volta e impararlo bene, magari metterci una settimana a impararlo, che non 100 passi al giorno ed è tutta teoria memorizzata, come memorizzare il libro del telefono, tutti i numeri memorizzati. Avevamo una volta una sorella che era con noi, era in Romania, mi pare, dice, Dio la benedica, si chiamava Grace, e lei ha detto, lei aveva una memoria spaventosa, questa giovane. Dice, mio padre mi portava nella cabina del telefono, mi faceva memorizzare 7-8 numeri del telefono perché non volevo dimenticarli. Cioè, gli servivo numeri per fare quello che devo fare, telefonare. E lei andava lì 7-8 numeri memorizzava.
Wow!
Caspita! Poi io mi dimentico anche la data di nascita. Vedi che razza di fessacchiotto che sono. E allora imparate una scrittura e memorizzatela. C- ci sono scritture nel corso biblico che dovete memorizzarle, quelle speciali. Quelle, quali sono quelle speciali? Quelle che vi parlano, quelle che vi cambiano la vita, memorizzatele.
Amen.
Va bene. Memorizzare le scritture per andare a evangelizzare sulla salvezza, sul ritorno di Gesù, Daniele capitolo 7, 11 e 12, quei capitoli importanti del tempo della fine, Apocalisse 13, memorizzate. Almeno dovete sapere dove trovare questa scrittura, è in Apocalisse 13, questa è in Apocalisse 19, parla del ritorno di Gesù. Questo parla della sposa di Cristo, poi si dice, no, eccolo qui, dal 7 al 9, sì, sì. Cioè la migliore memorizzazione è la pratica. E l'atleta che va in palestra, si siede su una panca, magari una panca religiosa, e memorizza tutti i movimenti per fare ginnastica. Li memorizza nella zucca. Capito? E cosa fa? Niente. Allora deve alzarsi dal sottofondo, andare, darsi da fare, correre di qui, correre di là, flessioni, arrampicarsi sulla corda. Non è sufficiente memorizzare, arrampicarmi sulla corda, fare 50 flessioni, correre per mezzo chilometro e poi saltare sul cavallo, il cavallo di legno, eccetera. No, memorizzi. Poi ti mettono sul ring a fare la boxe, ti danno un fracco di botte, ti portano via in barella all'ospedale, perché tu non ti sei addestrato a fare la boxe. E così se facciamo così, ci sediamo su una panca religiosa e poi andiamo a cacciare i diavoli, come dice in Atti capitolo 19, ti daranno un fracco di botte e devi scappare nudo, dice in Atti capitolo 19. Questi andavano a cacciare i demoni e i demoni hanno cacciato loro. E questa è la condizione della Chiesa che memorizza le cose come pappagallini, ma non pratica niente. Qual è l'atleta che va a fare le Olimpiadi e non ha praticato niente? Vai su un ring a fare la box senza esserti allenato. Ma ti conciano occhi neri e cielo blu. Io ho fatto la box e mi hanno... Caspita, io gliel'ho detto e loro me le hanno date però. Alleluia.
Amen, amen.
E allora... è meglio mettere in pratica, imparare poco, praticarlo, che non... Gloria a Dio. Signore, ti benediciamo, Signore. Allora, guarda, dammi la scrittura, guarda. Osea 14.
Osea 14.
4 a 7, guarda.
Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è stornata da loro. Io sarò per Israele come la rugiada. Egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si stenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Saranno famosi come il vino del Libano. Osaia 14, da 4 a 7.
Guarda, è meraviglioso questo fratello che dice, quest'anno ho ripreso lo studio biblico che mi avete mandato.
Sì.
E questo anno ho fatto una differenza. Dice, devo dire che mi ha colpito il mio cuore in una maniera profonda, mi arricchisce spiritualmente avvicinandomi a Gesù. Amen. Fratelli, mettiamoci il cuore. Amen. Il marito che si lamenta, mia moglie non mi fa felice. Non cucina come dico io, non fa questo come dico io. Ma il marito è in pistola, perché il marito darsi da fare. Ma mettici il cuore con quella moglie, o marito. Mettici il cuore. Cioè, le mogli sono fatte per essere ispirate. Capito? Devi renderle entusiaste. Oh, sta arrivando mio marito, aspetta che mi metta un po' di cipria, perché almeno faccio colpo. Cioè, non vedo l'ora che torni a casa. E non come la moglie di Ustra, mio marito, oh mamma mia, dove vado a nascondermi? Capito? Dipende da noi. Adesso ci sono casi eccezionali, ci sono casi che magari non è possibile. Però dipende da noi se ci mettiamo il cuore nella famiglia, nel matrimonio, coi figli, coi genitori, nella chiesa e nello studio biblico e nell'evangelizzazione. Ci sono sempre due modi di servire il Signore. uno con mezzo cuore, sappiamo che succede. Succede niente.
Niente.
Diventi depresso, diventi triste.
E dici che Dio non funziona, la fede non funziona, ma sei tu, è il cuore.
Dio non funziona, Dio ama tutti tranne me. C'è chi dice, perché quello là c'ha una bella moglie e io no? Perché tu sei un pistola. Tu devi darti da fare, scusa. Le donne non ti corrono dietro, devi farti vedere essere un buon cristiano, un vero cristiano, uno che guarda Gesù e non alla carne. E troverai qualche donna che dice, io non posso fare a meno di quest'uomo. O viceversa. Quindi, per essere attraenti, per essere nello spirito giusto, dobbiamo diventarlo. E questo dipende da noi. È come quando dovevo evangelizzare. A volte sono andato a evangelizzare ed ero più depresso di un cipresso. Ero, guarda, un cocomero, un cetriolo, un pistola, insomma. Però sono andato perché avevo promesso a Gesù di andare tutti i giorni. Dovevo andare perché se ti fermi, chi si ferma è perduto. E andavo. Cioè, sai quando c'è che una spalla su cui piangere? E quello ero io, qualche volta mi è capitato. Scusi, posso piangere sulla sua spalla? No, per favore, mi lasci in pace, che già io sto cercando una per me. E allora andavo. E allora andavo un po' in un parco, do qualche volantino. Dicevo, cos'è questo qua? Questo qui è un messaggio di amore. Mi sentivo... Non capitava spesso, è una cosa abbastanza... Era rara, però è capitata qualche volta. E allora vedevo che questo qui non era neanche salvato. Allora io, conciato male, però ero salvato, e caspita, io sono ricco paragonato a questo. E allora gli parlavo della salvezza. E mentre parlavo, Gesù parlava. Mentre andavo, Gesù andava. Mentre mi davo da fare, Gesù si dava da fare. Insomma, in un battibaleno, men che non ti dico, questo qui, o questa qua, quello che era, o questi qui, plurale, erano attenti, ricevevano, spesso accettavano la salvezza. E mentre loro si entusiasmavano, io anche. Mentre loro
ma è così.
Si infelicivano,
è così.
Si diventano felici,
sì,
io anche.
Sì, sì, è vero.
Mentre loro si ispiravano, io anche. Perché tu non puoi seminare una cosa che non hai.
No.
Puoi andare in televisione, a Hollywood, e ti baci l'uomo e ti baci la donna. Un film potente, quanto ha guadagnato? Un sacco di soldi. E mi ricordo, ho letto un articolo un po' vecchio, c'era Rock Hudson. Sì, Rock Hudson, uno famoso, famoso Hollywood. Era il bello di Hollywood. Tutte le donne dietro. E i suoi guai davanti. E c'era questa donna che ha fatto un film con lui, una bellissima donna, e si erano baciati, strabaciati, eccetera. E adesso lei l'aveva denunciato, ha fatto una denuncia penale, criminale contro di lui.
Perché?
Perché l'aveva baciata.
Ma era nel film?
Era nel film.
E allora? Lei non ha consentito?
Sì, ma si è scoperto, questa è storia vera, dico, è un articolo di giornale. Si è scoperto che Rock Hudson era positivo all'AIDS.
Oh.
E le dice, come ti permette di baciarmi, sbaciucchiarmi lungamente?
Ma ha ragione.
Lo ha denunciato a corte penale, sì, perché lui apparentemente, il grande Rock Hudson, l'idolo delle donne, era un omosessuale.
Oh, on top of it.
Ci siamo? Gloria a Dio. Allora, Angelina.
Grazie, Signore, Dio ci liberi.
Vedi se c'hai domande o controdomande?
No, va bene così.